Go, girl.
Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da David Bowie, che suona dal vivo Under Pressure. Questo era David Bowie con la sua versione dal vivo di Under Pressure, brano che aveva scritto all'inizio degli anni 80 insieme ai Queen. Erano in studio insieme, lui doveva fare dei cori su una canzone, poi quei cori non gli erano piaciuti. Nel frattempo i Queen stavano lavorando a un brano. Intanto Bowie continua a parlare. Scusa David, andrei avanti. Stavano lavorando a un brano scritto da Roger Taylor, che non funzionava tanto bene, e si sono messi lì, hanno fatto una jam tutti e cinque e hanno creato questa canzone che originariamente si intitolava People in Streets, lo dice a un certo punto, e poi dopo è stata battezzata Under Pressure, che Bowie non aveva mai eseguito dal vivo fino alla morte di Freddie Mercury. Dalla morte di Freddie Mercury in poi, e quindi da un concerto tributo che si è tenuto a Wembley, se non ricordo male, Bowie ha iniziato a cantarla anche dal vivo, e nei suoi tour la parte di Freddie Mercury la faceva la bassista Ann Dorsey, che abbiamo sentito anche in questa registrazione, mentre al tributo a Freddie Mercury, la parte di Freddie Mercury in un duetto con Bowie su Under Pressure l'aveva fatta la mia preferita Annie Lennox, cantante degli Eurythmics. Bene, questo era per la parte musicale introduttiva. Stiamo ascoltando un ensemble che si chiama Library Tapes e fanno questa musica perfetta per farci da sottofondo al primo libro di cui vi parlo oggi. Sono delle poesie, è un po' che non vi leggo delle poesie, mi dovete scusare, oggi recuperiamo. Edito da Iperborea nella traduzione di Fulvio Ferrari, direi. Fulvio Ferrari: breve è la vita di tutto quello che arde, Stieg Dagerman. Ho scelto quattro poesie, prima vi leggo qualcosa dalle alette. Stieg Dagerman, 1923, morto nel 1954. Anarchico, lucido e appassionato, incapace di accontentarsi di verità ricevute, militante sempre in difesa degli umiliati, degli offesi e dell'inviolabilità dell'individuo, Dagerman appartiene alla famiglia dei Kafka e dei Camus e resta nella letteratura svedese una figura culto che non si smette mai di rileggere e di riscoprire. Segnato da una drammatica infanzia, intraprende molto giovane una folgorante carriera letteraria, bruscamente interrotta dalla tragica morte, lasciando quattro romanzi, quattro drammi, poesie, racconti e articoli che continuano a essere tradotti e ristampati. Volevo leggervi qualcosa dalla postfazione del curatore. La fama di Stieg Dagerman è stata ed è tuttora dovuta soprattutto alla sua attività di prosatore. Per generazioni di lettori, svedesi e no, Dagerman è stato in primo luogo l'autore di romanzi come Il serpente e Bambino bruciato, e di racconti come Uccidere un bambino e di saggi come Il nostro bisogno di consolazione. A mettere in ombra la sua creazione poetica, inoltre, ha indubbiamente contribuito il fatto che non abbia mai pubblicato, mentre era in vita, una raccolta delle sue liriche, nascondendole così agli occhi della critica, che raramente si è occupata delle sue poesie. Eppure Dagerman è anche poeta, ed è un poeta interessante anche per l'oggi, con il suo gusto per la sperimentazione, il suo sguardo appassionato e disilluso sulla condizione umana, il suo impegno politico e il suo rigore etico, che trovano espressione nel canto come nella narrazione e nella riflessione. Del resto sono stati forse proprio il continuo sperimentare e la conseguente disomogeneità del suo corpus lirico a rendere così difficile per la critica collocarlo in uno schema storico-letterario, inserirlo con sicurezza nella casella di una scuola o di una corrente. Io ho selezionato quattro poesie che vado a leggervi. La prima si intitola In questo porto. In questo porto tutto ha la barba di due settimane e più di ogni altra cosa le navi temono l'acqua. Il salvagente è andato giù come un sasso, bassi sui moli volteggiano i gabbiani sordomuti e più di ogni altra cosa l'acqua teme le barche. Un millimetro al giorno avanza la ruggine, rosso crostaceo. Pesanti incombono sulla murata i marinai morti. E più di ogni altra cosa, il silenzio teme i passi. Il capitano che ha vissuto un tempo sul ponte che un tempo era un ponte, vuol dare il segnale di salpare, ma la mano è saldata alla campana. E più di ogni altra cosa, l'immobilità teme la pazienza. Stanco come una gru fuori uso, siede lo scheletro del passeggero sul ponte. In mano ha il biglietto sbiadito. Il camino presta l'orecchio e più di ogni altra cosa, La morte teme la propria verità. Il cielo ha i capelli grigi, le dita sfogliandole han fatto alle nubi le orecchie e ne hanno sporcato i bordi. Sempre arde una candela nel faro abbandonato. E più di ogni altra cosa, la viltà teme il buio. L'acqua cala giù in fondo e il fondo sale in superficie. La melma crede di essere viva, verde intorno a eliche e corde. E più di ogni altra cosa, lo specchio teme un volto. Oh, questo porto senza nebbie, oh, navi tremanti per l'acqua, oh, tempo senza buio né luce del giorno, oh, putrescente fiaba, oh, immensa sputacchiera di Dio. Più di ogni altra cosa i viaggiatori temono il viaggio, più di ogni altra cosa il bacio teme le labbra, più di ogni altra cosa l'acqua teme l'onda, più di ogni altra cosa le nubi temono il vento, più di ogni altra cosa la morte teme il movimento, oh immensa sputacchiera di Dio. I salvetti sono distesi al mattino e prendono il sole sul lungomare, e il cielo è più alto del mondo, è felice come reti vuote. Passeggiando su e giù attende il turista la sera, e nei casinò silenziosi le roulette hanno mal di testa. Infiniti sono il meriggio del mare e la solitudine delle ostriche, e le onde cullano e cullano come un figlio una barca solitaria. I cani dormono al sole, con morbide ombre come cuscini, e in uno dei torridi bar c'è chi prende un altro drink invece di morire. Quando il violoncello tace, si inchina il maestro una sola volta, perché il mare non fa intervalli e non perde mai l'archetto. Ma il crepuscolo viene dai monti come fumo azzurro e mormorio, e si siede con cautela sulla panchina nel silenzio tra due amici. Con dolci mani guantate applaude il mare tra gli scogli e un inglese si ferma e ascolta e dimentica di chiamare il suo cane. Le palme guardano il mare in punta di piedi e con i ricci affranti, ma quando l'orizzonte è vicino si accendono le lampade in alto. Con bianche dita innamorate accarezzano le onde, la sabbia, e due amanti tacciono nel buio e sentono solo parlare se stessi. Sale da te sulla costa e gatti arrampicati sui muri, e nel buio sussurrano due amici, ma sentono solo il mare e i monti. Cosa ne dite? Vi piace questo Stig Dagerman? Vi leggo quest'altra che si intitola Un giorno all'anno. Un giorno all'anno si dovrebbe immaginare la morte chiusa in una scatoletta bianca. A nessuna illusione si dovrebbe rinunciare. Nessuno morrebbe per $4 in banca. Dorme il disastro senza alcun rovello in un albergo di lusso, in una stanza bella. Nessun capestro fa del male a un fratello. Accanto alla stufa non s'assopisce sorella. Nessuno viene bruciato all'improvviso e nessuno per strada ha da crepare. Certo è menzogna, son del vostro avviso. Dico soltanto, possiamo immaginare. Questa si intitola Autunno. Così poco ci mettono a ingiallire gli aceri, verdi sui nostri passi. Un breve viaggio è il nostro morire, dal ramo scendendo fin giù, sopra i sassi. Così sottile è la striscia dorata che annuncia l'arrivo del giorno radioso. Un tram scampanella nella nebbia ovattata, e nell'aria pesante il respiro è affannoso. Così presto le guance sbiancano. Baciale con bocca d'acqua leggera. Vedi, il gesso, piani con il gesso disegnano una poesia nella notte nera. così presto par disegnare pioppi alti e spogli un nero pennello. Morire non è che volteggiare, come una foglia, giù nel ruscello. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato un brano degli splendidi Interpol, Obstacle One dal loro disco del 2002, se non ricordo male, Turn on the Bright Lights. Prima vi ho letto ben quattro poesie più alcuni passi dalla postfazione curata dal curatore e traduttore Fulvio Ferrari di questa raccolta poetica di Stig Dagerman, breve la vita di tutto quel che arde, Iperborea. Spero che vi sia piaciuto, perché anche tutte le altre poesie qui contenute meritano, quindi vi consiglio di leggerlo assolutamente. Dunque, adesso a cosa passiamo? Adesso intanto stiamo ascoltando Ryuichi Sakamoto e volevo prendermi 5 minuti per raccontarvi un po' di questo mio disco che finalmente è uscito venerdì. Credo di avervi rotto l'anima abbastanza con l'uscita del disco. Heartland è uscito venerdì pomeriggio e dopo questa bellissima campagna di raccolta fondi, per cui ringrazio ancora nuovamente tutte le persone che hanno contribuito. E adesso volevo farvi, ho pensato che astutamente per una decina di puntate, nel disco ci sono 10 canzoni, vorrei farvi sentire una canzone alla volta e leggervi anche qualcosa dal libro che ho pubblicato insieme al CD. È un libro che contiene delle poesie, dei racconti. In particolare vorrei leggervi i racconti che sono collegati alle canzoni, che un po' in qualche modo introducono e spiegano. E, tra i ringraziamenti di rito per il disco, Giuliano Dottori, produttore artistico del disco, Diego Galeri che ha suonato la batteria, Sara Spadini che ha suonato il violino, il giovane e talentuosissimo Zeno Dottori che ha suonato le percussioni, Raffaele Stefani che l'ha mixato, Giovanni Maniac Nebbia che l'ha masterizzato. Basta. Questi sono i ringraziamenti dovuti e che faccio davvero di cuore. Oggi volevo farvi sentire questo brano che si intitola Lettera C. È il secondo brano del disco e vi leggo questo raccontino collegato a questa canzone. Tre ragazzi, da qualche parte nella pianura padana. È una serata estiva. Il calore si alza dai campi e dalla massicciata della ferrovia che scorre sotto i loro piedi. C'è un pezzetto di luna gialla nel cielo e solo qualche nuvola scura verso ovest. Le cime degli alberi ondeggiano a tratti, mosse da una brezza in arrivo da non si sa dove. C'è un languore nello stomaco e un bel po' di alcol nel sangue. Risate, imprecazioni, scherzi. Poi un commento serio e tutti sprofondano nel silenzio per una quindicina di passi. Dopo un po' riprendono da dove avevano interrotto. Camminare di notte sui binari può non sembrare una grande idea, ma certe sere potrebbe anche sembrare l'unica cosa sensata da fare. Nessun istinto suicida, i tre ragazzi sono attaccatissimi alla vita. Non potrebbero esserlo di più. Hanno fame. Una fame che potremmo dire feroce, se non fosse intaccata anche da una punta di rassegnazione. L'intuizione che il mondo, le cose, la vita potrebbero anche non andare nel verso in cui loro vorrebbero. Il mondo degli adulti giace intorno a loro come una bestia ferita, incomprensibile, rabbioso, aggressivo, perde sangue. E loro sono decisi a non metterci mai le mani in quel sangue. Lo vedono scorrere, ne sentono il puzzo, se ne allontanano. O perlomeno ci provano, si domandano se ne avranno la forza. In una notte d'estate ogni sogno è possibile, ogni magia sembra a portata di mano. Ogni giorno attende un nuovo carico di promesse e doni profumati. Chissà, forse Giovanna in realtà vuole proprio me. Oppure Anna guarirà, o magari entrambe le cose. Magari tuo padre si accorgerà di te e mia madre la smetterà di darmi addosso e di chiedere, chiedere, chiedere in continuazione. Magari riuscirò a finire di scrivere quella poesia. Magari sabato prossimo ci facciamo prestare la macchina da tuo fratello. Magari andiamo al mare a vedere l'alba. Sì. Mettiamo insieme i soldi per la benzina e andiamo al mare. E vaffanculo. Una grande festa in un attico. Le porte finestre sono spalancate sul lungo terrazzo. In salotto qualcuno ha addirittura montato una batteria e ci sono un amplificatore per il basso e uno per la chitarra. Quando entro, un trio sta suonando Boom Boom, John Lee Hooker. Passo in cucina, prendo una Bud dal frigorifero e raggiungo i musicisti. Inizio a cantare come un ossesso, a sgolarmi con tutto me stesso. Il tempo e lo spazio non esistono. Tutte queste facce non esistono. Niente esiste più. A fine serata conto le birre che ho bevuto, 17. Mio record personale, ancora imbattuto. Feste come quella non ne avremmo più fatte. Arrivò la polizia locale alla porta verso le 3 del mattino, allertata dai vicini inferociti per il frastuono infernale che stavamo facendo. Tutto nella norma. C'è praticamente mezzo liceo, facce note e meno note, almeno la metà sono musicisti. Camici a scacchi ovunque, siamo in piena ondata grunge. Io, a dir la verità, le portavo anche da prima. Tento un approccio con una ragazza, l'alcol mi rende spavaldo, scaccia le paure e la timidezza. Ricordo distintamente come quella sera, da un certo momento in poi, tutto mi sembrava possibile, letteralmente ogni cosa. Volavo a un metro dal suolo, ridevo, cantavo, ero libero. Colazione a casa del mio amico, al tavolo della cucina, inverno. Finestra del balcone entra un sole malaticcio. Il caffè, il latte, i biscotti, tutto normale. Fino a quando le cose non precipitano di colpo e scoppiano le urla, la disperazione, la sensazione di fallimento e di tradimento. Madre ha appena scoperto che il mio amico si fa le canne, è fuori di sé, il volto trasformato dalle urla disperate, letteralmente terrorizzate. Io resto in silenzio, non c'è nulla che possa fare. Sono annichilito da quella feroce testimonianza di amore materno. La donna prende la testa del figlio tra le mani e la scuote avanti e indietro, piangendo. Lacrima dopo lacrima. Il terrore si fa rabbia, che si fa disperazione, che si fa impotenza. Poi la madre si ferma e spinge a sé la testa del figlio, fino a quando la sua nuca non le affonda nel ventre. Forse vorrebbe ricacciarlo lì dentro, nel suo grembo, al sicuro, per sempre suo e intoccato dal mondo. Devo andare in università, passo da te così ci beviamo un caffè prima, va bene? Ok, ti aspetto. Quando suona il citofono, prendo la giacca e volo fuori. Ma devi proprio andarci in università? Beh, sì. Perché? No, così. Dicevo. Ho lezione, cioè non muore nessuno se non ci vado. Però secondo me se mi faccio vedere dal professore è meglio. Bah, secondo me poi lo passi lo stesso. Oppure non lo passi anche se vai oggi. Ah, sì, grazie. Perfetto. Sei proprio un amico. Due ore dopo la piccola utilitaria si muove lungo una statale diretta nord. Fuori dai finestrini scorrono i sobborghi industriali di Milano, capannoni e fabbrichette, stazioni ferroviarie e centri di smistamento merci. Guardo fuori e mi chiedo se si può essere così imbecilli, se si può davvero desiderare di vivere così, se davvero quella è la vita, se davvero questa gente non si accorge del prezzo che paga, se non si chiede cosa si sta perdendo. Se sa cosa vuole, se sa cosa potrebbe davvero volere. La gioventù è una terra desolata in cui continui a fare promesse a te stesso e agli altri. L'età adulta, se esiste, è una distesa di sassi in cui devi scegliere a quali promesse tenere fede e quali lasciare andare. Con la differenza che a quel punto ormai hai capito che le promesse che lasci andare saranno tradite per sempre. Non le potrai più pescare dal pozzo della frustrazione, della delusione, della rinuncia. è che bisogna decidere quante e quali parti di te puoi accettare di lasciar marcire in quel pozzo. Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con... Avete appena ascoltato questo brano che si intitola Lettera C, che fa parte del mio nuovo disco Heartland. Aggiungo solo che lo presenteremo dal vivo il 26 febbraio qui a Milano al Bico, per cui se volete ci vediamo lì. Vi ho letto anche qualcosa dal libro che è uscito insieme al disco Heartland, e adesso passiamo a qualcos'altro. Innanzitutto vi dico che stiamo ascoltando un giovane compositore italiano che si chiama Andrea Tonoli, e lo useremo come contrappunto alla lettura di un autore di cui vi ho già letto qualcosa, non mi ricordo se in questa stagione o in quella precedente, di Giocare col fuoco. Stiamo parlando di William Vollman, pubblicato da Minimum Fax. Vi avevo letto dei passi da I poveri e adesso torniamo su quest'altro tomone, sempre pubblicato da Minimum Fax, nella traduzione di Gianni Pannofino. Il libro si intitola Come un'onda che sale e che scende, pensieri su violenza, libertà e misure di emergenza. La storia del mondo è la storia della violenza. Partendo da questo assunto di base, Vollman si è posto l'obiettivo di elaborare un sistema di calcolo morale che chiarisse quando è accettabile uccidere, quante persone si possono uccidere e così via. Elaborato nel corso di 20 anni, come un'onda che sale e che scende, si basa da un lato su un colossale lavoro sulle fonti, filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti. Dall'altro su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l'autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle zone più degradate delle grandi metropoli. Scorrono nelle pagine figure storiche, Platone, Montezuma, Cicerone, Robespierre, eccetera, e persone comuni che della violenza hanno fatto un metodo di difesa o di offesa. I grandi della storia e gli individui più anonimi abbracciati con la stessa equanimità, priva di ogni morale preconfezionata, ma sorretta da un'etica profonda e partecipe. Questa l'ha letta. E adesso vado a leggervi un po'. Pensieri da catacomba. La morte è banale. La si osservi. Si sottraggano i suoi modelli e le sue lezioni alla morte causata dalle armi, e il residuo così ottenuto ci mostrerà forse che cos'è la violenza. Con questo pensiero in mente, ho percorso i lunghi cunicoli delle catacombe di Parigi. Pareti di terra e pietra ricoperte da pareti di resti umani, spesse quanto lungo un femore. Gialle e marroni, ordinatamente disposte l'una sull'altra con le loro estremità sporgenti, simili a mattoni sformati, a ossuti sorrisi tramutati nel loro opposto, a gialle stantie lumache di pasta asciutta, cavità e teste di ossa promiscuamente a contatto, il loro punto centrale nell'ombra, tra le due protuberanze gemelle servite un tempo a far ruotare altre ossa, per guidare e sostenere la carne nel suo moto appassionato e talvolta intelligente, verso la morte inevitabile. E poi femori a schiere e omeri, ossa su ossa. E dopo un certo intervallo un'impalcatura di ossa ad arginare la morte. Una fila di femori e di omeri disposti sempre in orizzontale, ma a perpendicolo rispetto alle altre ossa, a ottenere un effetto visivo quasi gradevole, concepito anzi secondo le regole auree dell'arte muraria, nell'interpretazione datane dagli ingegneri e dai muratori della morte napoleonici, che su ordine del nuovo imperatore avevano elaborato e organizzato i resti mortuari in base a una precisa estetica igienico-sanitaria. Ci sarà mai venuto qui in visita l'imperatore? Di certo non aveva paura della morte, neanche quando si trattava di infliggerla. Lungo le gallerie, poi, si aprivano stanze dalle pareti rivestite di ossa identicamente disposte e sorrette da travi fatte anch'esse di ossa. E qua, tra queste qua e là, si affacciavano inutilmente dei teschi e in certi punti qualche persona dalla spiccata spiritualità aveva abbellito la parete con una croce fatta di femori. Giacevano lì, ho saputo, i resti di circa 6 milioni di persone, esattamente la cifra che si cita convenzionalmente nelle stime sugli ebrei uccisi nell'Olocausto. Lì, il crimine perpetrato dai nazisti con immensi sforzi nell'arco di una dozzina di anni era stato, e continuava a essere, commesso dalla natura senza il minimo sforzo e senza possibilità di scampo. Di sopra, al piano terra, avevo pagato il mio biglietto. Ero venuto a dare un'occhiata al mio futuro. Quando però, dopo aver percorso i lunghi e aridi ex vicoli sotterranei, scorsi per la prima volta i miei fratelli e le mie sorelle, accessori calcificati di esseri umani per il resto ridotti in polvere e carne di topo e linfa di pianta e foglie verdi destinate ben presto a morire di nuovo, non provai altro che una curiosità moderatamente malinconica. Si sa di dover morire. Tutti hanno visto scheletri e teschi nei travestimenti di Halloween, nelle aule di anatomia, nei cartoni animati, nei segnali di pericolo, nelle fotografie di medicina forense, nelle vecchie fotografie delle insegne delle SS. E intanto i teschi sporgevano e luccicavano dalle pareti come umidi massi su un fiume, finché la curiosità non divenne, come al solito, intorpidimento. Ma non era ancora il momento di tornare in superficie. Le pareti di ossa passavano accanto a pozzi e canali di scolo in quelle gallerie. A volte dal soffitto cadevano gocce d'acqua che colpivano la fronte dei turisti, gocce che erano probabilmente percolate attraverso i cadaveri. Una polvere soffocante e nauseabonda ci irritava gli occhi e la gola, perché in nessun caso, se non forse in astratto, la presenza dei morti risulta salutare per i vivi. Alcuni teschi risalivano al 1792, anneriti ma non ancora disfatti. Mi opprimevano con quella loro esistenza prolungata. Gli ingegneri avrebbero fatto meglio a consentire la loro transustanziazione. Sarebbero stati parte, a quel punto, di maestosi alberi o di deliziosi ortaggi tramutati in sangue fresco e ossa di bambini in crescita. E invece erano lì, stantii e ostinati come vecchie argomentazioni, stampi per anime da molto tempo dissolte, rozzi ammassi di materia inutile. Credo fosse questa, pertanto, la ragione del mio risentimento. La nota dolente era che, come dice Eliot, non avrei creduto che morte tanti ne avesse disfatti. L'intorpidimento stava cedendo il passo a una certa inquietudine, alla nauseante e claustrofobica consapevolezza della mia trappola biologica. Certo, sapevo di dover morire. E più di una volta avevo avuto modo di rendermene conto sulla mia pelle. Quella visita andava ad aggiungersi a una lunga serie, e tra una visita e l'altra, la mia lingua ammetteva in modo disinvolto quel che il mio cuore segretamente negava. Perché, infatti, la vita dovrebbe sopportare nella propria carne la dissolutiva e velenosa certezza della propria inevitabile sconfitta? Sopra gli ammassi di detriti ossei, i teschi dormivano, le orbite rivolte verso il basso, come conchiglie di paguro in mezzo a quelle derelitte impalcature di cadaveri. Quella era una spiaggia per necrofili, se non che mancava l'oceano, se si escludeva l'oceano di terra soprastante, da cui filtravano e colavano viscide gocce. Un'altra croce di ossa e poi un'iscrizione. Tacete, esseri mortali, vane superbie, tacete. Parole che in francese suonano ancora più imperiose, ma non per questo più necessarie, dato che le moltitudini calcificate esprimevano lo stesso messaggio meglio di qualsiasi poeta o condottiero. Per i superstiziosi la carcassa è una cosa temibile, terribile e odiata. In realtà, in sé e per sé, non merita alcuna emozione, a meno che non sia la reliquia di una persona a noi non ignota. In ogni caso, il tempo trascorso in compagnia della morte è sprecato. La vita sgocciola via come l'acqua che filtra nelle catacombe, e alla fine noi saremo come i nostri silenziosi antenati, perché è meglio indulgere, finché si può, alle proprie vane superbie. Momento dopo momento il nostro tempo si assottiglia. Si può strillare, protestare o fuggire, non fa differenza. Perché allora non dimenticare quel che è inevitabile? I vicoli di morte continuavano a dipanarsi. A volte si sentiva una puzza, un po' di formaggio, un po' di aceto, che conoscevo per aver visitato in un paio di occasioni degli obitori da campo. Non c'era modo di sfuggirle. e la polvere della morte mi prosciugava la gola. Giunsi presso una specie di caverna che conteneva, a mucchi alti quasi come me, le ossa rimaste inutilizzate nelle opere di rivestimento. Ossa pelviche e costole. Le vertebre e le altre ossa più piccole dovevano essere state scartate o lasciate a decomporre. Quei resti erano quasi trasparenti come conchiglie, tanto la morte li aveva consumati. Quell'odore e la puzza di vomito all'aceto mi bruciava la gola. Ma forse ero io quello più sensibile del dovuto, perché gli altri turisti non sembravano disgustati. Alcuni anzi ridevano, per spacconeria, forse. O perché quella situazione doveva sembrare loro irreale come un film dell'orrore. Non pensavano che sarebbe toccato a loro recitare quella scena di lì a poco. E forse è per questo che un tizio particolarmente maleducato prese in considerazione l'idea di rubare un osso. Non ne aveva forse abbastanza di ossa nella sua carne viva? Di certo però non era stato il primo a cui era venuto in mente, perché alla fine del percorso, quando tornammo in superficie, facemmo la conoscenza di un uomo produttivamente impiegato presso un tavolo su cui erano posati due teschi rubati quel giorno da alcuni visitatori. Frugò nei nostri zaini. Fui felice quando, superato il suo vaglio, potei uscire alla luce del sole, quasi sopraffatto dalla gioia, anzi, perché da quando sono diventato giornalista part-time specializzato in conflitti politici armati, la morte non mi solletica neanche un po'. Cerco di comprenderla, di farmela amica, ma non riesco mai a imparare nulla se si esclude la lezione della mia impotenza. La morte nelle mie narici puzza come quel soleggiato pomeriggio d'autunno a Parigi, in cui avrei voluto essere felice.
Unexpectedly we watched with faces hidden here. As we listen one last time, and we're watched with one last look, spilled bond and swallow is the tolling ended. Yeah, tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed, for the countless confused, accused, misused, strung out ones and worse, and for every hung up person in the whole wide universe, well, we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Quella che abbiamo appena ascoltato è una versione live di Chimes of Freedom, un pezzo di Bob Dylan, nell'interpretazione di Springsteen e la E Street Band. Mi sembrava un pezzo perfetto dopo aver letto alcune pagine da William Vollman, come un'onda che sale e che scende, pensieri su violenza, libertà e misure di emergenza, traduzione di Gianni Pannofino, pubblicato da Minimum Fax. Adesso volevo dirvi un'altra cosa. Sabato prossimo, insieme al mio amico Giuliano Dottori, saremo a Mosso. Faremo il nostro concerto su Nick Cave, The Secret Life of Love Songs. All'interno di questa giornata di raccolta fondi organizzata da Massimo Conte per Mari Di Martino, molti di voi la conosceranno, ha lavorato anche a Radio Popolare, e quindi è una giornata in cui ci saranno alcuni eventi, alcuni appuntamenti a cui potete partecipare. Trovate tutte le informazioni su Facebook e sui social, e tutte le donazioni, tutto il ricavato della giornata verrà devoluto a Vidas, una raccolta fondi per sostenere Casa Sollievo Bimbi, l'hospice pediatrico di Vidas. Io sono stato molto contento, insieme a Giuliano, di partecipare, di offrire il nostro contributo artistico per questa raccolta fondi, E una cosa che poi ho scoperto qualche giorno dopo, quando Massimo ha fatto un post su Facebook in cui diceva che questo mio concerto di Nick Cave con Giuliano è stato il penultimo concerto cui ha partecipato con Mari, e questa è una cosa che mi fa riflettere molto su, sull'importanza che hanno le figure pubbliche, su quanto si entri poi nella vita delle persone, sulla responsabilità che ne deriva, su come usare al meglio questa capacità proprio di entrare nella vita delle persone. È una riflessione che butto lì, visto che mi sembra un momento in cui sui social si continua a discutere di cose sulle quali non ci sarebbe nessun motivo di discutere. Si parla di stronzate per settimane intere prima di passare alla stronzata successiva. E secondo me, insomma, non abbiamo il tempo per fare queste cose. Va bene, chiudo questo che sta per diventare un pippone e lo lasciamo lì. Direi che chiudiamo questa puntata di oggi dandovi appuntamento a domenica prossima, sempre su Radio Popolare, a giocare col fuoco dalle 14.30 alle 15.30. E chiudiamo in bellezza affidandoci alle parole, alla musica e all'anima di Nick Cave. Un caro saluto.
That may be, oh baby, it's me.